i santi. Domani sarà Santa Margherita Maria, chiediamole un ardente amore per il Sacro Cuore di Gesù, e dopodomani, il 18, San Luca Evangelista. A proposito di San Luca, sabato vi ricordo che c'è il pellegrinaggio alla Madonna di San Luca, recitando le tre corone del Rosario. Partiremo dal Meloncello, cioè il solito posto dove inizia il porticato, ci si trova verso le 3:30, si parte comunque alle 4, fino alle 4 siamo lì. Questo in onore della Madonna del Rosario in questo mese di ottobre. Domenica prossima, la messa quarta del mese, ritorna agli orari consueti, quindi qui a Ferrara alle ore 17:30 e a Modena alle ore 11. Avete ascoltato le due letture della messa di oggi, un passo dell'Epistola di San Paolo ai Filippesi, prima di tutto, nel quale l'Apostolo scrive ai suoi amati cristiani di Filippi, mentre lui è in catene, quindi a Roma in carcere, e manifesta loro il grande amore che ha per ciascuno di essi. E quale prova migliore di questo grande amore che lui ha per questi suoi figli spirituali che quelle catene che gli chiudono i polsi e le gambe, queste catene che affermano e che manifestano il suo amore per Gesù Cristo, il suo amore per le anime, e per salvare le anime che egli si trovò in carcere, per salvare le anime che egli era in catene e per salvare le anime che verserà il suo sangue. Allora pensiamo a questo legame che ci deve essere tra di noi nel lavorare per la salvezza delle anime, della nostra anima. E nel passo del Vangelo invece vi è il famoso discorso tra Gesù e i suoi nemici, che termina con le parole ben note ma anche mal intese: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Allora, per capire questa discussione, riportiamoci anche a un avvenimento che verrà dopo, quando Gesù è processato e condannato a morte dal Sinedrio dei Giudei perché si è proclamato figlio di Dio. Ma non possono però estorcere la condanna a morte da Pilato per il medesimo motivo. Al procuratore romano devono dare dei motivi perché egli firmi la condanna a morte di Gesù, che siano contemplati nella legge dello Stato. E allora gli dicono: quest'uomo, questo Gesù, ha sollevato il popolo, è un sedizioso, un rivoltoso, dalla Galilea, dove ha incominciato, fino a qui, dicendo di essere il Cristo Re, quindi il Messia, e proibendo di pagare il tributo a Cesare, cioè le imposte ai romani occupanti della Palestina. Ma Pilato, che già conosceva come stavano le cose, non credette alle loro accuse e ancora meno ci credette dopo aver parlato con Gesù. In questo fece bene, perché in effetti erano accuse false. Gesù non aveva mai detto di non pagare il tributo ai romani. Per la verità, esplicitamente non aveva neppure detto di pagarlo. Vediamo come rispose Gesù ai suoi nemici. Avete appena sentito questo passo del Vangelo. Vediamo che sono presenti i farisei e gli erodiani. I farisei sappiamo chi sono, pensiamo di saperlo, nemici acerrimi del Signore. Ma gli erodiani che ci stanno a fare? Perché farisei e erodiani non si potevano vedere, erano gli uni contro gli altri. In questo caso si alleano. Sono i farisei che hanno bisogno della presenza del partito erodiano, cioè quel partito politico, potremmo dire, che sosteneva la dinastia di Erode e dei suoi figli, in questo caso il figlio Erode Antipa, figlio di Erode il Grande. Questi qui erano dei collaborazionisti coi romani, ragione per cui era necessaria la loro presenza per fare da testimone a proposito della risposta di Gesù. Ed ecco che il tranello viene preparato per il Signore, prima di tutto con l'adulazione. Gli dicono: noi sappiamo che tu dici sempre la verità, noi sappiamo che non hai mai riguardo per nessuno, che dici le cose in faccia con schiettezza. Ecco, tutte queste parole adulatorie in realtà non manifestano il loro vero pensiero, ma vogliono spingere Gesù all'imprudenza, a dire delle parole imprudenti con le quali poi loro potranno accusarlo grazie alla testimonianza degli erodiani. E allora l'imprudenza dove la doveva commettere Gesù? Nel rispondere a questo quesito. Allora dici, se secondo te è lecito pagare le tasse, il tributo, il censo ai romani oppure no? E vedete, qualunque cosa avesse risposto Gesù, loro lo avrebbero potuto accusare. E se Gesù rispondeva: non è lecito pagare il tributo ai romani, lo avrebbero accusato, come fecero calunniandolo al processo davanti a Erode, di essere un rivoluzionario, un sovversivo, un sedizioso, con lo scopo di farlo punire dall'autorità civile. Se invece Gesù avesse detto: bisogna pagare il tributo ai romani, allora lo si sarebbe accusato presso gli ebrei. Vedete, è un traditore del suo popolo, è un traditore della religione, un traditore della fede, della legge di Mosè, e ancora chissà che altro avrebbero detto, perché sta dalla parte dei pagani. Quindi qualunque cosa avesse risposto Gesù, ecco che Gesù sarebbe stato preso nel tranello dei suoi nemici. Ma Gesù lo sapeva benissimo. E ammiriamo la prudenza del Signore, che non risponde direttamente, ma fa in un certo senso rispondere a loro, ai suoi nemici, e facendo, diciamo, finta di non sapere bene le cose, dice: ma mostratemi la moneta, il denaro, con il quale bisognerebbe pagare questo tributo. E i farisei insaccocciano molte monete romane. Allora la tirano fuori e gliela mostrano, stupiti che Gesù chieda una cosa così banale, che lui non ha mai visto un denaro. E allora, ancora più ingenuamente, il Signore gli dice: ma di chi è quella immagine che c'è sulla moneta, quella testa, quella faccia, e a chi si riferisce quella scritta che c'è lì attorno? Era la faccia di Tiberio, dell'imperatore. E allora i giudei, ancora più stupiti: ma come, non lo sa? E loro rispondono: di Cesare. E allora a questo punto Gesù diede la celebre risposta: e allora date a Cesare quel che è di Cesare. Questa moneta l'ha fatta Cesare? Questa moneta è una moneta di Cesare? C'è sopra la faccia di Cesare? Datela a Cesare. Se voi siete contro Roma, non dovete voler tenere in tasca le monete con la faccia dell'imperatore, tanto più che, come ebrei zelanti, siete contro ogni immagine, tanto più l'immagine di qualcuno che si proclamava una divinità, è un'offesa contro Dio. Allora sbarazzatevi di questa moneta e datagliela indietro. Se siete per Cesare, ha un motivo di più per dargliela, visto che vi chiede il tributo. Insomma, qualunque cosa, Gesù gli rivolta il loro tranello, e sono loro che qualunque cosa pensino o facciano devono entrare in contraddizione. E però poi, e lì c'è la vera lezione del Signore: e però date a Dio quel che è di Dio, quello che si dimenticavano di fare. Allora, naturalmente, benché il Signore non risponda, ma in un certo senso faccia rispondere loro, sostanzialmente significa che il Signore non si oppone al fatto che anzi, sappiamo da San Paolo che è un dovere pagare le imposte giuste, non quelle esorbitanti, a un governo legittimo, non quello illegittimo. E quindi che Gesù non era un sovversivo, un sedizioso, una persona che voleva mettere il disordine nella società. Ma da questa frase molti, mal comprendendola, oppure facendo finta di non capirla, ne hanno ricavato delle conclusioni sbagliate e hanno detto: vedete, il Signore stesso insegna che una cosa è Cesare e una cosa è Dio, e che quindi bisogna separare le cose di Dio dalle cose di Cesare. Quindi in chiesa siate pure cristiani, adorate pure Gesù Cristo, ma fuori dalla chiesa voi dovete comportarvi da perfetti laici ed obbedire non più a Dio, ma obbedire allo Stato e all'autorità civile e basta. Quindi cristiani in chiesa e laici fuori dalla chiesa. E questo è il pensiero di tutti i laicisti di qualunque tendenza politica essi siano. Ma Gesù ha detto veramente questo? No. Perché quando Gesù dice date a Dio quel che è di Dio, ci possiamo chiedere: e cos'è di Dio? Tutto è la risposta. C'è qualche cosa che non sia nel potere di Dio? Non è forse Lui il Signore? Dio governa solamente in una chiesa oppure nel mondo intero? Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Egli è il re dei re, egli è il Signore dei signori. Egli è il Signore di ogni singolo uomo, ma allora quando gli uomini si mettono assieme costituiscono una società, che sia la famiglia, che sia la città, che sia lo Stato, allora il Signore non è più Signore, smette di essere Signore, smette di essere Dio? Assolutamente no. Quindi noi abbiamo ricevuto tutto da Dio e tutto a Dio dobbiamo rendere. Il Signore insegna la distinzione dei poteri che ci sono sulla terra. Uno, il potere temporale, ha come scopo immediato di provvedere al bene temporale dei membri della società, alla prosperità del paese, all'ordine, alla giustizia, al bene temporale. L'altro, spirituale, ha il compito di provvedere alla vita sovrannaturale e divina dei battezzati per condurli alla vita eterna e per portare gli altri che sono fuori dalla Chiesa alla vera fede e quindi a salvarsi anch'essi. Sono due fini diversi, due scopi diversi, ma i sudditi di questi due poteri, la Chiesa e lo Stato, sono gli stessi, sono i medesimi uomini. Anche quelli che non sono battezzati sono chiamati a diventarlo. Ragione per cui ecco che questi due poteri distinti, uno non è l'altro, non possono essere separati e ancora meno essere opposti. L'esempio migliore che è stato preso dalla Chiesa per spiegare questo rapporto che ci deve essere tra chi ha il potere di questa terra e chi invece tiene le chiavi delle cose spirituali è quello del corpo e dell'anima. In un uomo il corpo è importante e si occupa soprattutto delle cose materiali, bisogna nutrirlo, bisogna idratarlo, bisogna vestirlo, bisogna dargli una casa, tutte le preoccupazioni di questo mondo. E nello stesso tempo però serve all'anima, la quale può fare tante cose grazie al suo corpo. Però se il corpo è separato dall'anima, sono due cose distinte, ma se il corpo viene separato dall'anima, il corpo che fa? Muore. Non subito vediamo il cambiamento. Vedete il cadavere, l'uomo appena morto e sembra ancora vivo, ma dopo un giorno, dopo due giorni, dopo una settimana, dopo un mese, ecco che si vede purtroppo la disgregazione di questo corpo. E l'anima? E l'anima vive senza il corpo, è immortale, non muore, però gli manca qualcosa. Gli manca qualcosa perché, essendo non un angelo ma un'anima umana, ha bisogno del suo corpo, sospira, attende il momento di averlo e lo avrà alla risurrezione finale. Ma tante cose che faceva prima non può far più. Ebbene, se lo Stato, che è come il corpo, è separato dalla Chiesa, da Dio, dalle cose di Dio, dalla religione, muore come un cadavere. All'inizio sembra ancora andare avanti, ma poi più il tempo passa e più si manifestano i segni della putrefazione. Per esempio, Vediamo una volta soprattutto delle famiglie laiche, sono famiglie laiche, non hanno Dio, però c'erano i figli bene educati, marito e moglie restavano assieme tutta la vita, avevano una certa moralità, eccetera, eccetera. La scuola laica è una scuola senza Dio, però c'era ancora l'obbedienza verso gli insegnanti, c'era ancora la disciplina, ma vivevano di rendita, come quei figli che non fanno niente e che vivono dei soldi del papà, dei nonni, dei bisnonni, vivevano di rendita. E quindi questi laici vivevano di rendita di 1000 anni o 1500 anni di cristianesimo. Ma poi, passando il tempo, ecco che i segni della putrefazione si manifestano e la famiglia si disgrega, e la scuola si disgrega, l'esercito si disgrega, la patria si disgrega, lo Stato si disgrega e va verso la sua fine, la sua morte. In realtà era già morto prima, solamente che non si vedeva. E col tempo i segni orribili, spaventosi, disgustosi della corruzione, di ciò che ormai non è più vivificato da Dio e dalle cose divine, si manifesta agli occhi di tutti. E la Chiesa? La Chiesa, vi ho detto, vive senza lo Stato perché è divina, è fondata da Gesù Cristo, è immortale, ma anch'essa soffre. Anch'essa soffre. Perché? Per le sue opere spirituali gli è di grande aiuto il sostegno della legge. Gli è di grande aiuto, per esempio, quei principi generosi che davano, fondavano abbazie, che davano la possibilità di aprire delle scuole, che sostenevano delle missioni, eccetera. Quante anime si sono salvate? Addirittura, esagerando forse un po', ma il Cardinal Biodice, uno dei più grandi apostoli della storia, Costantino, beh, non era forse un gran cristiano, ma certamente dichiarando l'impero cristiano, centinaia, migliaia, milioni di anime sono diventate cristiane. E allora vedete come anche lì l'aiuto che le autorità civili possono dare all'opera di Gesù Cristo, che pure è divina e sovrannaturale, ha mezzi molto più alti e molto più grandi, però è un aiuto importante se c'è, come invece può fare un grande danno al contrario. Quindi non è vera questa interpretazione laicista: date a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare, a dire sono due cose che non devono vedersi, che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro. Tutto il contrario. Il Signore vuole armonia e non vuole invece separazione, che è il prodromo della morte. E allora, per concludere, quando dice Gesù date a Dio quel che è di Dio, ci pensiamo, come vi ho detto prima, tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, l'ho ricevuto da Dio e a Dio lo devo restituire. Ho ricevuto la mia vita, gliela devo restituire. Ho ricevuto i giorni della mia vita, glieli devo dare tutti quanti. Ho ricevuto il lume dell'intelletto, lo devo usare per Lui. Ho ricevuto la libera volontà e devo scegliere sempre Lui che è sommo bene. Ho ricevuto il mio corpo, devo metterlo al servizio Suo, e l'anima mia la devo rendere a Lui. E così ho ricevuto il mondo intero, tutto il creato, e anch'esso lo devo mettere a sua disposizione. Insomma, a Dio tutto dobbiamo dare. Per cui anche quest'oggi, come gli anni passati, vorrei terminare con questa bella preghiera di Sant'Ignazio che conclude gli esercizi spirituali dicendo proprio così: prendete, Signore, e ricevete la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà, ogni mio avere, ogni mio possesso. Voi me li deste, a voi, Signore, li rendo. Tutto è vostro. Datemi solo il vostro amore e la vostra grazia, perché questo vi basta, né io vi chiedo altro. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.